Io ho una gran gioia nel mio cuore, nel mio spirito. Ho una grande gioia perché ho capito una cosa importante. La sapevo, però capirla, che il Signore sta tornando. E questo per me è una fonte di grandissima gioia. Poi lo vedremo un attimino più avanti. Ma non è una cosa tanto per dire, sono quelle cose che veramente si sentono, si percepiscono. Vediamo dove questa mattina leggiamo alcuni brani come al solito. Allora, leggiamo nell'Esodo. Leggiamo il capitolo 12, i versetti che vanno dal 29 al 42. Facciamo leggere un volontario qualsiasi. Rosa.
Dal 29 al 42.
Sì, 69 questa versione.
Sì. A mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul suo trono al primogenito del carcerato che era in prigione e tutti i primogeniti del bestiame. Il faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani. E vi fu una grande lamenta in Egitto perché non c'era carcere dove non vi fosse un morto. Egli chiamò Mosè ed Aronne di notte e disse: alzatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele. Andate, servite il Signore, come avete detto. Prendete le vostre greggi e i vostri armenti, non come avete detto. Andatevene e benedite anche me. Gli egiziani fecero pressione sul popolo per affrettare la sua partenza dal paese, perché dicevano, qui moriamo tutti. Il popolo portò via la sua pasta prima che fosse lievitata, avvolse le sue maglie nei suoi vestiti e se le mise sulle spalle. I figli di Israele fecero come aveva detto Mosè. Domandarono agli egiziani oggetti d'argento, oggetti d'oro e vestiti. Il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani, i quali gli diedero quanto domandava. Così spogliarono gli egiziani. I figli di Israele partirono da Ramses per Sukkot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i bambini. Una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro. Avevano pure greggi, armenti, bestiame in grandissima quantità. Fecero cuocere la pasta che avevano portato dall'Egitto e ne fecero delle focacce azime, perché la pasta non era lievitata. Cacciati dall'Egitto, non avevano potuto indugiare né prendere provviste. Il tempo che i figli di Israele abitarono in Egitto fu di 430 anni. Al termine dei 430 anni, proprio il giorno che finivano, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. Questa è una notte da celebrarsi in onore del Signore, perché Egli li fece uscire dal paese d'Egitto. Questa è la notte di veglia in onore del Signore per tutti i figli di Israele, di generazione in generazione.
Allora, è una notte sicuramente di grande fermento, grandissimo fermento. Ci sono tantissime similitudini con questo che abbiamo letto e con quello che è il nostro momento, quello che è la nostra epoca. Qui dice che una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro. È segno che non c'erano solo gli ebrei, ma c'erano persone asservite, schiavi di altre nazioni che lavoravano per gli egizi e che si sono unite al popolo di Israele. Ecco, loro sono coloro per i quali Dio li ha chiamati, ma altri si sono poi aggregati a loro e hanno scelto il loro destino. Hanno scelto il loro destino, come così noi, anche noi, abbiamo scelto questo destino. E Ci sono diversi aspetti veramente interessanti che vedremo anche più innanzi. Questa è una notte da celebrarsi in onore del Signore, perché egli li fece uscire dal paese d'Egitto. Questa è la notte di veglia in onore del Signore. Sapete, non è una veglia funebre. Non è una veglia funebre. È una veglia piena di passione, di amore, di eccitazione, direi quasi, per questa, no? Quando c'è questo, lo spirito che muove in questo senso. Poi, guardate, andiamo a leggere un altro brano, ormai la Bibbia dovremmo conoscerla tutta quanta, Matteo 25, dall'1 al 13, spero di non aver sbagliato. Sì,
allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».
Ecco, fratelli e sorelle, in queste parole del Signore ci sono racchiuse alcuni segreti importanti. Il fatto che il Signore dica: «Io non vi conosco». Allora, se abbiamo una relazione con Lui vera, allora il Signore ci conosce, ci riconosce come figli, sa che siamo Suoi. Allora tutto quello che abbiamo letto, abbiamo fatto, abbiamo creduto, questo è vero, altrimenti non è così. Altrimenti non è così. Questo è un chiaro esempio di quello che il Signore ci vuol dire. Andiamo ancora un attimino avanti, andiamo nella lettera ai Romani, leggiamo ancora questo, pagina 1123, capitolo 8, i versetti dal 12 fino al 27. 8, Romani 8, pagina 1123. Possiamo leggere chi vuole o chi può.
Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo: «Abba, Padre». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettiamo l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Perché siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo, ancora, lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come ci conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio.
Vorrei che qui si ponesse attenzione a due o tre cose. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Quindi se Gesù non ti riconosce vuol dire che non sei figlio di Dio. Quindi tra quelli di prima che abbiamo visto, se non ti dice io non ti conosco, quindi la storia finisce lì. Cioè finisce lì si fa per dire. Non finisce lì, prosegue anche per loro. Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura. E questo dovrebbe farci veramente riflettere, fratelli. Se abbiamo ancora paura del nostro futuro, ci sono dei problemi, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Fratelli, ci sta dicendo una cosa straordinaria, cioè che una creatura qualsiasi non ha nessuna, non avrebbe nessun diritto ad avere una cosa del genere. Nessuno ha diritto a diventare figlio di Dio, è una cosa, cioè, ma mica è una cosa da ridere. Ma mica è una cosa da ridere. Però purtroppo noi non ci comportiamo come tali. Non ci comportiamo come tali, eccetera, eccetera. Allora, io vi leggo ancora un'altra parte, prima di cominciare. Ecco, leggo in Amos, ma sono soltanto poche due parole le leggo io. Lo conoscete bene, Amos 4. Dunque, dice così. Il Signore dice, perciò ti farò come ti ho detto Israele, poiché farò questo contro di te in quel caso, preparati o Israele ad incontrare il tuo Dio, poiché ecco, egli forma i monti e crea il vento, e fa conoscere all'uomo il suo pensiero, e muta l'aurora in tenebre, e cammina sulle alture della terra, il suo nome è il Signore degli eserciti. Fratelli e sorelle, abbiamo visto che grande notte di fermento è stata. È stata quella che ha fatto uscire dall'Egitto il popolo che il Signore si era formato, aveva creato. Ed è stata una notte speciale, quella che tutti i primogeniti del paese d'Egitto, nella quale morirono loro con tutto il loro bestiame. Questi credenti dell'epoca, si fa per dire credenti, questo popolo che Dio aveva chiamato, dopo 430 anni abbiamo visto che fu liberato dalla schiavitù. Per 430 anni non è successo niente di nuovo. Tutti i giorni si facevano le stesse cose, si viveva nella stessa schiavitù, si costruivano mattoni su mattoni, si facevano sempre gli stessi lavori e, ripeto, come prima, ogni giorno era uguale. I figli che nascevano non ti appartenevano, ma erano figli del faraone, appartenevano figli, ma erano schiavi del faraone. Schiavi, quando uno era schiavo era come morto, non contava assolutamente niente. Erano anch'essi, i figli che nascevano, destinati ad essere schiavi per generazioni e servire il faraone. E in tutta la vita, la tua vita non serviva a niente perché eri uno schiavo. La tua vita non serviva assolutamente a nulla. Ma dopo 400 anni avvenne una rivoluzione, fratelli e sorelle. Una rivoluzione grande che cambierà la storia del mondo completamente. Questo evento ha cambiato la storia del mondo e della fede, preparata in modo prepotente da Dio. Perché il Signore è intervenuto e ha liberato Israele con grande potenza. E lo ha liberato e loro ha fatto una liberazione alla quale aveva già fatto una promessa precedentemente al padre di Israele e al padre di tutti coloro che credono, che si chiama Abramo. E loro sapevano che sarebbe venuto il giorno che Dio li avrebbe chiamati, ma continuavano a vivere nella schiavitù e diciamo che erano contenti per certi versi di trovarsi in quella, vorrebbero un'altra situazione, ma in quel momento si accontentavano di quella, cioè si erano impigriti e la schiavitù era diventata un'abitudine. Il popolo che Dio si è scelto viene liberato in modo spettacolare, con molti miracoli e potenza del Signore. Dio aveva scelto Mosè come condottiero che avrebbe portato il suo popolo fuori dall'Egitto. Mosè era un grande uomo, era istruito in tutta la sapienza degli egizi, così ci viene detto. Ma senza il volere del Signore, Mosè sicuramente sarebbe stato una nullità. Quindi non guardiamo gli uomini, guardiamo sempre l'opera del Signore. Grande notte di fermento fu quella. Immaginate che cosa non è successo quella notte. All'improvviso, il faraone sconvolto e tutto il suo popolo sconvolti dagli eventi che il Signore, gli eventi del Signore diventavano incalzanti. Di volta in volta vediamo che i miracoli diventavano sempre più pesanti. È un miracolo pesantissimo che ha costretto veramente tutto il popolo. Dice: cacciamoli via per favore, cacciamoli via, perché qua stiamo passando dei guai a non finire, dei guai grossi. E il Signore colpì i primogeniti, dai primogeniti, dal primogenito del faraone a quelli di tutto il bestiame d'Egitto. Il terrore dell'Eterno aveva sconvolto il cuore del popolo dell'Egitto. C'erano morti in tutte le famiglie e l'alba di un nuovo giorno si stava per apparire. Che notte quella notte. Altro che quello che prepariamo noi adesso, dicendo noi, o che le prepara le varie notti di Natale, no? Non c'entrano proprio niente. Questa è una notte spirituale dove questo popolo viene liberato dalla promessa di Dio. E come abbiamo letto prima, dice ora se uno nella lettera ai Romani, ora se uno dice vede una cosa che la spera fare, che cosa spera fare? E il problema vero è quello della nostra speranza, no? Se noi vediamo una cosa, che cosa speriamo? Il terrore del Signore aveva sconvolto il cuore del potente faraone, ma in questo momento, tra non molto, il cuore dei potenti di questo mondo, di tutti quanti, saranno terrorizzati, sconvolti dalle cose che il Signore farà avvenire. Non solo dall'angoscia che avranno per colpa loro, ma si sconvolgeranno, gli tremeranno le gambe addosso, come avvenne per Baltazar, il nipote di Nabucodonosor. Finalmente capiranno che Dio c'è e che il nostro Dio è che sta per tornare, e impallidiranno dalla sola idea di qualche evento che cercheranno di negare fino alla fine. Gli ebrei furono cacciati. Noi non apparteniamo a questo mondo, siamo liberi, mentre questo mondo è un mondo di schiavi. Siamo liberi perché il Signore ci ha adottato, come abbiamo letto prima. Gli ebrei se ne andarono quasi cacciati in piena notte. Chiesero agli egizi ciò che Mosè gli aveva consigliato. Quindi non pensate, dice, questi gli hanno fatto il regalo. Non gli hanno fatto nessun regalo, perché hanno lavorato per 400 anni gratis per questi padroni, gratuitamente. E uno schiavo non lo si paga, non aveva un salario. Non avevano rubato nulla, nel modo più assoluto. Anzi, gli hanno dato proprio niente, gli hanno dato. Ma ciò che chiedevano gli veniva dato. La fuga o la cacciata avvenne in piena notte, all'improvviso. Questi uomini si misero in marcia per un luogo sconosciuto. Lasciavano un qualcosa di certo per una promessa. Noi, quando siamo stati chiamati, lasciamo una cosa di certo per una promessa. Per una promessa. E se questa promessa è vera? Come faccio a sapere se è vera questa promessa? Il Signore lo attesta nel mio cuore, lo attesta nel mio spirito che questa promessa è vera. Ma se è vera, il mio atteggiamento deve cambiare. Perché un atteggiamento... Cioè io vivo questo in attesa di questa promessa. Perché questo che veramente dà gioia, non solo gioia, dà eccitazione al mio cuore, al mio spirito in questa attesa, nell'evento di questa grande preparazione, non degli eventi che crea il mondo e tutti come pecoroni che l'ha creata la televisione, l'evento gli vanno tutti perché hai sentito cosa hanno fatto, c'è questa mostra, tutti vanno come pecoroni, solo pecoroni, senza ragionare, senza riflettere. No, questo è il vero evento, l'unico evento che sconvolgerà per sempre la faccia della creazione, per sempre la sconvolgerà. Grande sarà stata l'eccitazione quella notte. Oh, dobbiamo andare via, di punto in bianco, prepariamoci. Immaginate, c'erano lattanti, c'era di tutto. Sicuramente il loro abbigliamento non sarà stato come il nostro, che avevano armadi di roba, scarpe e tutto ciò che si vuole. Non avevano tutti questi problemi, no? E anche perché non avevano poi bisogno, per un semplice fatto. Perché per 40 anni i loro vestiti addosso non si sono logorati e le loro scarpe, i loro calzari non si sono consumati. Già questo miracolo avrebbe dovuto... Poi dice, ma come è possibile che le mie scarpe non si consumino? Come è possibile che i miei vestiti sono sempre nuovi? Come è possibile? Già questo avrebbe dovuto creare in loro una citazione straordinaria. Un qualcosa di dire, ma allora, cioè, non è, questa è una cosa contro la natura delle cose, così come noi le conosciamo. E invece le cose che Dio fa non si consumano. Quando Satana è costretto, vedete, a lasciare liberi i suoi prigionieri, come noi siamo stati prigionieri, e purtroppo qualcuno ancora lo è, i prigionieri... Cosa fa? Ci riprova ancora nel tentativo di riacchiapparli, perché il potere di Satana è quello di avere molti clienti, capito? Aver sottomesso molte masse di persone, perché la sua ricchezza è nel numero degli schiavi che si è sottomesso. Ma noi non possiamo essere schiavi di Satana e schiavi di nessuno, perché il Signore ci dà una libertà senza fine. C'è scritto, dove è lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà. E qui nel nostro cuore, nella nostra anima, in tutto ciò, nel nostro comportamento. Così il faraone inseguì gli ebrei con carri e cavalieri e con tutto il suo esercito, ma è costretto a soccombere, perché Dio è con loro. Se Dio è con noi, i nostri avversari saranno tutti costretti a soccombere. In una condizione vera e reale, che noi siamo figli. Israele in tutta la sua storia è circondato da innumerevoli nemici. E noi abbiamo nemici. Anche se siamo invisibili non ci dicono niente, ma nel momento che diventiamo visibili abbiamo dei nemici che solo il Signore potrà sconfiggere. Tra tutti i popoli essi vivono in una grande difficoltà a motivo di due semplici elementi. Ci sono due cose che li fanno vivere in difficoltà. Uno, perché loro portano la legge della libertà al mondo, perché il Signore li ha resi liberi, no, attraverso la legge. Purtroppo attraverso questa legge loro hanno toppato, perché non sono stati in grado di mantenere né loro né noi, che sono i 10 comandamenti. E l'altra seconda l'altra seconda cosa che li ha resi purtroppo impotenti è stata per la loro caparbietà, per la loro disobbedienza, nella quale purtroppo loro incapparono nella punizione del loro Dio. Per questo motivo, per la loro caparbietà. E stiamo attenti, fratelli e sorelle, che noi non abbiamo a fare la stessa fine. Vi ricorderete la storia di Mardocheo, no? Nessuno, anche se vivevano in cattività, la moglie di Aman disse, che si chiamava Zeres, disse una volta che questi Aman ha fatto di tutto per distruggere gli ebrei, quando ha visto che le cose cominciavano ad andare male per lui, disse: se Mardocheo è della stirpe dei giudei, di fronte alla quale tu hai cominciato a soccombere, a cadere, non ci sarà più futuro per te. Non ci sarà più futuro per te. Fratelli e sorelle, così tutti i nostri nemici soccomberanno. La nostra debolezza sta nell'allontanarci dal nostro Dio, fratelli e sorelle. Ricordiamolo sempre. Ora la notte è avanzata e l'alba è vicina, perché lo sposo è proprio alle porte. E non lo diciamo tanto così. Non lo diciamo tanto così. È una cosa lampante, gli occhi dei credenti deve essere una cosa lampante. È come dire, è la notte nella quale il Signore ha detto preparatevi, perché questa notte partiremo per dove? Per la terra promessa, per la terra che il Signore ha preparato per noi, perché lo sposo è proprio alle porte. Quindi prendiamo le nostre lampade e andiamogli incontro. Ma voi non pensate che sarà una notte speciale questa? Una notte speciale piena di gioia come non abbiamo mai avuto nella nostra vita. E io vi invito a riflettere su questo punto, fratelli e sorelle. Perché molti di noi a questa idea che il Signore può essere qua fra mezz'ora non hanno proprio questa grande gioia nel cuore. Io non so di chi sto parlando, ma generalmente può succedere. Può succedere, e questo è un problema, perché è successo anche a loro. Che si lamentarono, si pentirono del fatto, dice, ma in Egitto avevamo dei piatti di carne perché gli piaceva solo la provvisorietà. Tutto cambia alla presenza del Signore. Il mondo, come una scarpa vecchia, se ne va con la sua schiavitù. Con la sua schiavitù. Che notte, fratelli. Che notte, la notte che lo sposo è alla porta. Usciamogli incontro, per favore. Ma come facciamo ad andargli incontro? No? Se non abbiamo l'olio della fede, ma la fede vera, perché Gesù riconosce una parte di questi, non li riconosce tutti. Lo sposo sta arrivando, prepariamoci degnamente. Egli ci porta la vera libertà e la vita eterna. Questa è la terra promessa, che non è soltanto il particolare di questa terra che poi è stata così martoriata negli anni, che è la terra di Israele. Prepariamoci dunque, perché la scrittura dice, ecco così, ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte le vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade, ma alcune si sono accorte che dentro non c'era niente, non c'era olio, come facevano ad andargli incontro? Con quale gioia? Questo è l'olio della fede, della letizia, della gioia. Che molti credenti vivono da cadaveri, da morti, questa cosa qui. E questo non è possibile, perché vuol dire che non avete fede veramente. Ma le vedute risposero: no, perché l'olio non basterebbe né per noi e né per voi. Non basterebbe per nessuno. Che notte, fratelli e sorelle, che notte di eccitazione. Oh, vedete, cambia tutto. Cambia tutto nella storia, non solo nel popolo di Israele, cambia tutto nel suo popolo. Suo popolo, abbiamo visto, non c'era solo Israele, c'erano anche tutti gli altri che si sono accodati ad Israele. Che notte speciale, fratelli, che sta arrivando. Prepariamoci degnamente. Prepariamoci dunque, ecco lo sposo, fratelli e sorelle. Ma chi è questo sposo? Ma non sentite nessuna eccitazione per questo evento? Non ci avete pensato a questo, l'avete solo letto come si legge un romanzo. Ma questa è una cosa, la parola di Dio è una cosa da vivere. E dice che è acqua viva. Ora chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ma non provate nessuna eccitazione per questo evento. La terra e il cielo fuggiranno dalla sua presenza, ma non voi, ma per noi un'alba nuova in una felicità incalcolabile. Incalcolabile quando incontreremo lo sposo, quando incontreremo lo sposo. E vediamo anche perché ci sarà da impazzire di gioia la sua presenza, un qualcosa, una felicità incommensurabile, incommensurabile. Lui, perché? Perché lui è il nostro vero padre. Per le nozze dell'agnello, per le nozze dell'agnello c'è l'inizio, il battesimo dell'eternità, per i riscattati del Signore, dove non ci saranno più faraoni, il faraone di questo mondo che è l'anticristo, che porta avanti tutte le sue schiere di immondi, di peccatori, che pervertono la legge di Dio, in nome del buonismo, che sposano le persone dello stesso sesso e non hanno più, non c'è più nessuno che abbia il coraggio di dire queste cose, di ribellarsi. E questo è il loro faraone che fa queste cose. Ma non sarà così. Il loro tempo sta per scadere. E per quello, quando dice che Satana ha poco tempo, fa di tutto per distruggere tutte le leggi di Dio. Queste nozze non ci sarà più nessun faraone che detterà le sue leggi perverse, o Aman, che vorranno e tenteranno di distruggere i fedeli del Signore, perché questo è impossibile. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Né vita né morte, nessuna cosa potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Ecco, io dico questo, fratelli e sorelle, immaginiamo che il nostro vero padre, che dobbiamo sapere che il nostro vero padre è ricco e potente di ogni bene, è ricco e potente di ogni bene, padrone del cielo e della terra, creatore di ogni cosa. Immaginiamo che sia partito, appena siamo nati, non abbiamo mai avuto la possibilità di conoscerlo, come egli è partito. Da quando siamo nati, per un lunghissimo viaggio, ma guardate che la scrittura ce lo fa capire. E voi e noi non abbiamo mai avuto la possibilità di conoscere il suo volto, il suo sembiante, non abbiamo mai avuto questa possibilità. Ecco perché è una notte di eccitazione, una notte di grande eccitazione. Egli torna in tutta la sua maestà e potenza, veste gli abiti regali, perché egli è Dio, il Re eterno, l'immortale. Ecco, egli torna, fratelli e sorelle. E questo è il nostro vero padre, perché abbiamo ricevuto l'adozione, come sta scritto qui. Noi aspettiamo è la redenzione del nostro corpo, ma qua sopra dice lo Spirito stesso attesta insieme al nostro che siamo figli di Dio. Se siamo figli siamo anche eredi, ma noi non l'abbiamo ancora visto. Ecco, non l'abbiamo ancora visto. Egli torna in tutta la sua maestà e potenza, veste gli abiti regali, perché egli è il Re eterno. Voi non avete sperato altro di volerlo conoscere. Io non spero altro. Da quando sono nato non spero altro di voler vedere il tuo volto, Signore. Perché tu sei mio padre. Perché chi crede nel suo intimo sa di aver ricevuto l'adozione, fratelli e sorelle. Sa di aver ricevuto l'adozione, questa adozione. Perché, come dice l'Apostolo Giovanni, siete nati non da volontà d'uomo, ma dalla volontà di Dio. Ora anche noi come figli di Israele in Egitto viviamo schiavi in un sistema dominato dal faraone contemporaneo, dall'antico serpente. Anche noi è stata fatta la promessa di liberazione, anche noi. E Gesù ci ha promesso che sarebbe tornato e sarebbe venuto a prenderci. Questa è una verità spirituale. Solo che noi continuiamo come loro, come gli ebrei d'Egitto, a guardare qua, ma non a guardare avanti. Sì, egli viene a prendere i suoi figli, coloro che gli appartengono e che sperano in lui. Questi viene a prendere, non gli altri. Grande è l'attesa per il suo ritorno, una grande notte di fermento e di eccitazione, perché il Signore è alla porta e dopo la notte c'è l'alba, che è nel cuore di tutti quelli che sperano in Lui. Vedete, vi racconto un piccolo particolare. Quando ero piccolo, io sono stato figlio di emigranti. La miseria della nostra terra aveva fatto in modo che molti, moltissimi partissero per i posti più disperati, come succede ancora oggi. Grande miseria c'era nella mia terra e naturalmente i miei genitori non potevano portarmi con sé né gettarmi dove si gettavano le immondizie. Fortunatamente erano meno peggio di quelle di oggi perché si consumavano da sé. E quando ero piccolo aspettavo una cosa, già da un mese prima cominciava il mio cuore che sapevo che uno dei miei genitori sarebbe tornato a trovarmi e qualche volta a prendermi. E nella notte ero fortemente eccitato da questo pensiero, non vedevo l'ora. Perché? Perché mi sentivo protetto. Finalmente ecco suo padre, ecco sua madre. Questo mi dava, non solo perché quando tornavano mi riempivano del loro affetto, la protezione, perché erano persone importanti in quel momento. Erano importanti perché tornavano da una nazione ricca, perché il loro lavoro aveva fatto in modo di dargli a loro e anche a noi delle possibilità in più. Ci caricavano dei regali, ma soprattutto la gioia di vederli, di vedere coloro che sicuramente ti avrebbero protetto, perché fin quando loro non c'erano eri abbandonato. Le zie facevano quello che potevano, ma i tuoi genitori non erano presenti in qualche modo, e quelli del paese ti vedevano come un povero orfanello in qualche modo. Ma quando tornavano, veramente, sembrava che fosse tornata la legalità, la gioia, il diritto di coloro che questo diritto l'avevano perso, non si capisce per quale motivo. Sì, cari fratelli e sorelle, egli viene a prendere i suoi figli, coloro che gli appartengono e che sperano in lui. Ora, Ho voluto fare un paragone prima, immaginate, però io per tanti anni, da quando sono nato, non ho potuto vedere il volto del mio vero padre. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Offra a te le sorelle, offra a te le sorelle. E questa è una cosa che il mio cuore desidera profondamente, lo desidero con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, vedere il mio vero padre, il mio vero padre, il mio vero padre. Quindi immaginate il vero padre, questo padre che torna ricco e potente, vestito con tutti i suoi abiti regali, qual egli è. E non immaginiamo solo gli abiti dai quali siamo abituati noi. Egli abita la giustizia, egli abita tante cose. I suoi abiti sono... E dice come egli non ci darà con lui tutte le insondabili ricchezze di Cristo. Questo Cristo porta con sé tutto ciò, tutta questa ricchezza incommensurabile. E per favore non ce la giochiamo con queste quattro banali schiavitù di questo mondo. Egli viene a prendere i suoi figli, coloro che gli appartengono e sperano in lui. Grande è l'attesa per il suo ritorno. E grande fermento c'è nel cuore di tutti quelli che sperano in lui. Non è possibile che non ci sia questo fermento. Non è possibile. Se non sentite alcun fermento nel vostro cuore, per questo motivo, allora è segno che l'olio scarseggia. Facciamo ancora tempo oggi. Andiamo a prenderlo. Andiamo a prenderlo. Facciamocelo dare dall'unico che ce lo può dare, ce lo può versare quest'olio. Anzi, se quest'olio non è nelle nostre lampade, questo evento non solo non lo viviamo con grande trepidazione, con gioia, con la preparazione di questa festa, di queste nozze stratosferiche, non ce ne sono state mai, così non ce ne saranno mai, perché sono le nozze dell'agnello. Se noi non viviamo questo con questa trepidazione, anzi, questi eventi ci scandalizzeranno perfino, ci scombusseranno, perché non siamo pronti e perché abbiamo ancora paura. Abbiamo ancora paura. Ecco, allora se abbiamo ancora paura, non siamo pronti per ricevere il Signore che viene, il Signore che torna in qualsiasi momento della nostra vita, vuol dire che l'olio nelle nostre lampade poi non c'è proprio, ce n'è talmente forse una goccina, eppure sono tutte vergini quelle che ha chiamato, ma solo la metà è pronta, è piena di gioia, perché ha in cuore questo evento, perché l'inganno di pensare che noi abbiamo posato qui tutta la vita, è qui un grande inganno, fratello, un grande inganno. E vi leggevo giovedì sera quello che aveva questo fratello, questo predicatore diceva, no, riguardo alla morte. La paura e l'incertezza, fratelli e sorelle, possono essere scacciate con un solo modo, con la santificazione, solo con la santificazione, perché la santificazione ci avvicina a Dio, il resto ci allontana, e quando ci allontaniamo da Lui entriamo nella paura, entriamo nell'incertezza. Abbiamo passato troppo tempo, cari fratelli e sorelle, in questo Egitto provvisorio, al punto tale che rimpiangiamo i piatti di carne mangiati in schiavitù. Quando ero giovane, che bello, com'ero forte, com'ero bella, com'ero carina. E perché non lo sei più? Il Signore forse vuole insegnarti qualche cosa. Perché abbiamo dei problemi? Perché non accettiamo quel che siamo, a cui siamo diventati? Perché? E guardiamo, quando ero giovane facevo 10 km a piedi. Ma che ragionamenti sono? C'è un solo ragionamento che conta. questo unico avvenimento che sconvolge il nostro modo di pensare. Questa è la festa, il vero Natale nel cuore di un credente. Che Gesù, lo sposo, il re invisibile, ci ha chiamati fuori per salvarci. Ma salvarci è una parola che può essere consumata. Ma perché egli è il vero Padre? E se non abbiamo questo desiderio nel cuore di conoscerlo veramente come egli è, non so in che cosa abbiamo creduto fino ad oggi. Questo fatto, il fatto di aver guardato all'Egitto, di aver mangiato, dice, ah, quando eravamo lì almeno mangiavamo dei piatti di carne, almeno eravamo schiavi, però mangiavamo dei piatti di carne. Oh, che bello. Questo ha fatto accendere l'ira del Signore, però. Ricordatelo, su quelli che erano stati liberati dalla schiavitù, perché erano stati liberati dalla schiavitù, ma però continuavano a guardare, rimpiangevano il loro piccolo piatto di carne avvelenato, lavoravano da schiavi, non valevano niente. Il Signore gli ha dato la dignità, perché quando uno è schiavo non ha dignità. Gli ha dato la dignità, gli ha dato la libertà, e loro guardavano non agli eventi miracolosi, stratosferici, meravigliosi che Dio ha fatto, alle opere potenti che ha fatto. E questi vengono ricordati nei salmi per riprendere queste persone, ma anche noi per riprendere, non solo loro. L'ira del Signore si è accesa su quelli che erano stati liberati dalla schiavitù e non avevano creduto alla terra promessa. Preferivano riempirsi la pancia oggi, e così anche per noi, preferiamo riempirci, risistemarci tutte le nostre cose nella nostra giornata. Tanto lo sposo, se arriverà, chissà quando arriverà, magari sono morto da qualche anno, e però, siccome sono morto nel Signore, tra virgolette, ma tu l'olio non ce l'avevi manco prima, quindi non ce l'avrai manco dopo, capisci? Siccome allora sarò tra i primi ad essere risuscitato, non è vero. Se tu non hai un cuore, il desiderio di conoscere il tuo vero Padre, il Padre Celeste, il Creatore, di conoscerlo, ma veramente di desiderare di vedere il suo sembiante, di vedere come egli è, io non so che dire. Allora, liberati dalla schiavitù, non avevamo creduto alla terra promessa perché... Perché? Perché a loro non interessava il futuro, fratello e sorella, ma solo il presente. A loro interessava solo il presente, come alcuni di noi interessa solo il presente. Se il presente, seppur in schiavitù. E allora come possiamo concludere questo culto? Io credo che il Signore ci abbia detto molto. Possiamo chiudere in un modo, come diceva il Signore al profeta. Preparati. Preparati, o Israele, perché prima dice, poiché farò questo contro di te, preparati, o Israele, a incontrare il tuo Dio. Se mai tu hai la fortuna di essere Israele, si fa fortuna nel senso di benedizione, poiché egli forma i monti e crea il vento e fa conoscere all'uomo il suo pensiero, egli muta l'aurora in tenebre e cammina sulle alture della terra, il suo nome è il Signore Dio degli eserciti, che sta avvenendo perché lo sposo sta tornando, perché il mondo è in piena maledizione, che ha pervertito completamente le leggi del Signore. E non solo per questo, perché i tempi sono visibili e solo chi è attaccato mani, piedi, qui, non riesce a percepire queste cose, e se le percepisce le vive con un po' di disagio, perché dice: ma qua che mi succede? Se vado avanti il mio futuro qual è? Ma il mio futuro non è questo. Il mio futuro è il Signore. Questo è il mio futuro. Questo è il mio futuro certo. E quando il mio Padre Celeste tornerà. Tutti impallidiranno. Perché Egli è Dio. Quando Gesù sono andati a prenderlo nel Getsemani, e quando ha detto io sono caduti a terra. Questi spariranno, questi malfattori, dalla terra che è del Signore. Questi continuano a fare calcoli economici, calcoli di progetti di qua e di là. Ringraziate il Signore, perché oggi siete qua. Amen. Amen.